Ci siamo, padre Pio, come vedi se.
Quinta domenica di Quaresima. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, è la quinta domenica di Quaresima, la domenica dei profeti. E infatti la prima lettura lo conferma. Capitolo 37, dal versetto 12 al versetto 14, pochi versetti nel contesto di una pagina certamente di grande valore, ma il lezionario ritaglia questi pochi versetti che adesso leggeremo anche noi. Nel capitolo 37 del libro di Ezechiele. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 8 al versetto 11. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 130, il De Profundis. Ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 116, prima metà. Adesso mi spiegherò meglio. Brano evangelico che verrà proclamato domenica prossima è il Vangelo di Lazzaro, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 45, lì si ferma il lezionario. Avremo a che fare dunque con il Salmo 116 prima parte, o 116a, e quindi il brano evangelico che adesso pure ascolteremo. Con la prossima quinta domenica si entra ormai nella fase terminale di questo tempo liturgico, che ci proietta con accelerata urgenza verso la celebrazione solenne della Pasqua del Signore. Questa quinta domenica di Quaresima, lo ricordo quasi tutti gli anni, era denominata un tempo, prima della Riforma, Domenica di Passione. E così la quinta settimana di Quaresima era la settimana di Passione, precedendo immediatamente la Domenica delle Palme e la Settimana Santa. Questi prossimi giorni sono già assunti, per così dire, nel vortice di luce che scaturisce dalla resurrezione del Signore. Mentre si addensano le ombre e si scatenano le potenze del male, mentre si sviluppa in tutta la sua drammatica conseguenzialità il disastro del peccato e la morte impone i suoi vincoli più luttuosi, mentre tutto questo avviene, già si apre e si illumina per noi la strada che è stata percorsa dal Figlio di Dio, ossia la strada della passione fino alla morte e la strada della gloriosa resurrezione in cui si è manifestata nella gratuità della sua passione d'amore la vittoria della vita che non muore più. Approfittiamo di quest'ultimo scorcio di Quaresima. Siamo ancora invitati come gli operai dell'ultima ora, come gli zoppi raccolti lungo le siepi, affinché l'occhio del padrone della vigna trovi motivo di compiacimento, perché quell'occhio è buono e il re vuole fare festa in ogni modo per le nozze del figlio suo. A lui onore, gloria, a lui ogni ringraziamento. Amen. Ed ora ascoltiamo il testo della prima lettura nel libro di Ezechiele. Monica, leggi pure.
Perciò profetizza e annunzia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.
Ecco, grazie. Rivivono coloro che sono prigionieri della morte nella tomba. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel capitolo 11 del Vangelo secondo Giovanni, leggiamo dall'inizio fino al versetto 45, come ci suggerisce il lezionario liturgico. In realtà i versetti che seguono fanno parte di un'unica narrazione di cui dovremo tener conto. Dal versetto 1 al versetto 45, Pasquale, puoi leggere.
Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero loro i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania vi stava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive, crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi ha dato sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi stava attorno, perché credono che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Grazie. Lasciamo da parte i versetti seguenti e torniamo subito al Salmo 116. Vi dicevo prima parte perché nel testo masoretico il Salmo 116 si compone di 19 versetti, noi leggeremo i primi 9 versetti, 116a, che stando alla traduzione in greco, che poi è di orientamento anche per la traduzione in latino della Vulgata, costituisce il Salmo 114, mentre gli altri versetti che seguiranno nella traduzione in greco e latino costituiscono il Salmo 115. Sono due salmi, secondo la traduzione in greco e in latino, quello che nel testo masoretico è un unico salmo. Noi leggiamo questa settimana il Salmo 116a, solo 9 versetti, ma ne avremo abbastanza e poi proseguiremo come al solito. Fatto sta che ci troviamo inseriti nella lettura dei salmi che compongono lo Hallel egiziano, quella raccolta con la quale già abbiamo intrattenuto una relazione piuttosto impegnativa, a partire dal Salmo 113 e a partire anzi dai salmi che precedono, che ci hanno indirizzati in questa prospettiva. Siamo alle prese con il quinto e ultimo libretto del Salterio, dal Salmo 107 in poi. Bene, siamo inseriti nel corso di un viaggio. Il viaggio la raccolta dello Hallel egiziano ricostruisce nei suoi grandi momenti, a partire dalla condizione nella quale versavano coloro che erano ancora schiavi del faraone in Egitto e già celebravano cantando l'alleluia per la prima volta la cena dell'agnello, la cena della libertà. I servi del Signore, non più schiavi del faraone. Ebbene, il viaggio che viene man mano rintracciato nelle sue tappe fondamentali, non soltanto nei dati geografici di quel percorso, ma nei suoi elementi di testimonianza interiore. Il viaggio come itinerario di maturazione nella coscienza, perché come abbiamo constatato, facevamo attenzione una settimana fa al Salmo 115, dopo che nel Salmo precedente ci è stata già annunciata l'uscita dalla barbarie, dalla condizione di vita nella barbarie della civiltà egiziana, che pure è emblema indimenticabile di un livello straordinario raggiunto dalla civiltà antica, ebbene un popolo barbaro, ebbene usciti non soltanto nel senso di un confine superato geograficamente, ma nel senso di un itinerario di maturazione nella coscienza. Si tratta per l'appunto di maturare nella consapevolezza che siamo in esilio dalla vita. Ed ecco il viaggio che ormai ci consente di assumere in modo autentico e trasparente la consapevolezza di quale condizione di vita sia quella nella quale siamo ancora prigionieri, schiavi e barbari, perché siamo condotti lungo una strada di liberazione. Esilio dalla vita, il Salmo 115 a questo riguardo ci ha aiutato. Siamo apprendisti alla scuola di una lingua nuova, e allora l'uscita dalla barbarie dell'Egitto prende la forma di una radicale liberazione dalla idolatria. Ne parlavamo a suo tempo. E quindi la forma di una conversione alla cultura della gratuità. La cultura della gratuità. Vedete, è in atto un percorso che implica tutta una ristrutturazione del nostro vissuto. D'altra parte questo percorso è aperto, è accessibile, non è soltanto un'ipotesi teorica, non è soltanto una fantasia sognata, è una realtà vissuta da coloro che ormai si trovano coinvolti in questa avventura, che è massimamente impegnativa e che è d'altra parte straordinariamente commovente, affascinante, entusiasmante. Siamo apprendisti alla scuola del linguaggio che si esprime nella modalità propria della benedizione. Ricordate il Salmo 115, ne abbiamo parlato abbondantemente una settimana fa, ma già andando indietro eravamo predisposti a notizia. Si tratta di imparare a benedire fino a quella libertà nella risposta ai doni del Signore nella gratuità dell'amore, si intende bene. Ebbene, quella libertà che realizza il passaggio avvenuto dalla morte alla vita. Ricordate gli ultimi due versetti del Salmo 115 e subito poi e affrontiamo il salmo che segue. Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi, i viventi, sostantivo che in realtà è un participio presente, che è aggiunto alla traduzione in greco, noi i viventi, possiamo ben accettare questa inserzione di un termine che non compariva nel testo ebraico, ma che è perfettamente al suo posto, noi i viventi benediciamo il Signore ora e per sempre. Dunque il passaggio avvenuto dalla morte alla vita, da un regime di vita infernale, quella tomba di cui parlava il versetto 17, è il silenzio, è l'abisso, è il luogo oscuro e inabitabile, dunque non per un caso qualunque la Vulgata traduce in infernum in latino, e dunque il passaggio avvenuto, stavo dicendo, da un regime di vita infernale alla dimora nella terra dei viventi. E anticipo quella che è la battuta conclusiva del Salmo 116a che adesso leggeremo, se voi con l'occhio già arrivate al versetto 9, sulla terra dei viventi leggiamo nella coda finale del nostro Salmo. Siamo dentro a questo passaggio, ecco questo volevo dire, siamo dentro a questo passaggio. Dalla morte alla vita, cosa vuol dire che siamo passati dalla morte alla vita? E cosa vuol dire che abbiamo lasciato alle nostre spalle la barbarie dell'Egitto? Cosa vuol dire che siamo apprendisti alla scuola di un nuovo linguaggio? Cosa vuol dire che siamo apprendisti alla scuola di una nuova cultura, la cultura della gratuità? Cosa vuol dire che siamo liberati dall'idolatria? Perché siamo ormai apprendisti, anzi stiamo maturando nell'apprendistato riguardante l'esercizio della benedizione. Benediciamo il Signore ora e per sempre, così si concludeva il Salmo 115. Siamo dentro a questo passaggio, ed ecco, vedete, nello Hallel egiziano, adesso abbiamo a che fare con... un salmo che è unico, però poi in realtà senza stupore è stato scisso in due salmi dal traduttore in greco, e oltretutto vedete che l'antifona che risuona in questi salmi sempre all'inizio e al termine di ciascuno di essi, cioè l'alleluia, risuona qui nel versetto 1 e ricompare all'inizio del versetto 10. Dunque anche nel testo masoretico il Salmo 116 in realtà è articolato in due elementi scanditi in maniera inconfondibile dalla ripetizione dell'alleluia. Dunque il Salmo unico 116, però è anche duplice, e poi possiamo anche aggiungere molteplice, perché adesso abbiamo a che fare con le diverse testimonianze, i diversi vissuti, le diverse implicazioni che emergono nel corso di quel viaggio dove è un popolo che si muove, dunque è una realtà comunitaria ampia, variegata e complessa. Ed ecco, il passaggio è unico, non c'è dubbio, dalla morte alla vita, ed è detto tutto, ma abbiamo a che fare con un coro di voci, qui ridotto a espressioni essenziali, due voci emergono, ma è come se percepissimo l'eco di molte altre voci, un coro di voci, ciascuna delle quali ha il timbro dell'originalità, la pregnanza di quella che è l'esperienza personale. Infatti il Salmo 116 si apre con una forma verbale in prima persona singolare, e così sarà pure nella seconda parte di esso. Qui subito leggiamo amo, ecco, il Salmo 116a si apre con questo grido, con questa testimonianza, con questa affermazione così precisa e così originale, dal momento che sembra proprio che si tratti di un attestato che esplicita come il passaggio dalla morte alla vita sia sperimentato nella scoperta, in certo modo in attesa, la scoperta sconcertante di trovarsi il nostro orante anonimo, rappresentante peraltro di quello che avviene con diverse sfaccettature, diverse applicazioni, avviene in un contesto comunitario molto più ampio, un popolo intero è in grado di affermare io amo, e vedete, è un'affermazione assoluta. perché la mia Bibbia traduce amo il Signore perché ascolta, forse anche da voi. Vedete che qui bisognerebbe tradurre, per essere corrispondenti al testo e alla urgenza strepitosa che si esprime in questa affermazione iniziale, amo perché il Signore ascolta. L'affermazione emerge qui, esplode qui, per così dire, in maniera assoluta. È una novità che emerge dall'intimo dell'animo umano e come testimonianza di una capacità che dall'interno ha ristrutturato tutto l'impianto concettuale e anche l'impianto affettivo, più che mai tutto l'impianto interiore da cui dipende la relazione con il resto del mondo. Io sono in grado di amare. Ecco, un'affermazione strabiliante. Ebbene, vedete, noi abbiamo a che fare con un canto di ringraziamento. Perché c'è qualcuno che, ripeto, poi diventa anche testimone di situazioni che sono condivise dalle esperienze altrui, ma sempre con rispetto di tutte le variazioni sul tema. Ed ecco un canto di ringraziamento per lo scampato pericolo a cui lui qui adesso fa riferimento, con una consapevolezza che è maturata proprio nel corso del viaggio che è in atto, nel corso di quel passaggio che è avvenuto, e si è reso conto di quanto fosse stritolante, barbarica, idolatrica, condizionante, schiavizzante quella condizione rispetto alla quale è scampato. E intanto si manifesta in lui l'intensità affettiva di pensieri e parole interiori, slanci, fervori, affetti, un'intensità affettiva, stavo dicendo, propria di un'anima che si racconta. E lui dice così. Dividiamo il Salmo in 4 brevi strofe. La prima strofa, versetti 1 e 2, questa dichiarazione iniziale: amo perché il Signore ascolta il grido della mia preghiera, verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Notate, il nostro orante grida il giorno in cui lo invocavo, il giorno in cui gridavo. La lettera e il verbo usato qui sì, può essere tradotto con invocare, ma è più pressante, è più intraprendente questo verbo, è più sonoro questo verbo, è un grido davvero. Amo perché il Signore ascolta il grido, lo dice lui stesso, della mia preghiera. Alla lettera grido nel versetto 1 in ebraico, con la voce della mia implorazione, della mia preghiera. Ma vedete, è un uomo che si sta, per così dire, svegliando rispetto a un tormento che lo intrappolava, nel momento in cui si rende conto che è presente e operante in lui una forza vitale che lo apre alla gratuità delle relazioni. Quando dice amo, ecco, io mi rendo conto di essere abilitato a instaurare, accogliere, riconoscere, apprezzare, vivere nella gratuità delle relazioni. Amo. Come se questo nostro anonimo orante fosse già alle prese con quella che è la battuta conclusiva del Cantico dei Cantici, un amore più forte della morte. Un amore che diventa struttura portante del vissuto, dunque che diventa motivazione in grado di contenere, articolare, riempire di valore tutte le relazioni. È un uomo vivo il nostro orante, vedete? Ma tutto questo, lo dice subito, non si nasconde mica dietro a una fantasia pericolosa, ancora una volta bisogna pur riconoscerlo, se fosse soltanto in ascolto della sua stessa voce, alla ricerca di una immagine di sé che sia gratificante o addirittura esaltante. No, è un uomo vivo perché c'è chi gli ha dato attenzione, c'è chi si è accorto di lui, perché il Signore ascolta il grido della mia preghiera verso di me, lui ha teso l'orecchio nel giorno del grido, il giorno del grido. Nel giorno del grido, ecco, la presenza di un interlocutore, che è il Signore, un interlocutore pronto ad ascoltare anche, non solo i rumori prodotti dalla sua voce che strepita, ma anche i suoi silenzi, anche le sue vicende incerte e problematiche, laddove comunque tutto quello che nel suo vissuto è manifestazione di una ricerca, di un desiderio di vivere. Il nostro orante scopre che prende un senso nuovo, assolutamente nuovo, per il fatto che non è più alla ricerca di se stesso, non è più impegnato in un bisogno, direi proprio condizionato e anche sospinto da un desiderio di gestire il proprio vissuto in maniera gratificante, ma ecco, c'è qualcuno che lo ascolta, c'è qualcuno che sa interpretare il suo grido, anche i suoi sospiri, anche i suoi gemiti, anche le sue urla più lancinanti, come anche il suo mutismo più indecifrabile. C'è qualcuno che ha teso l'orecchio verso di lui. Ed ecco, qui vedete come se arrivassimo a un momento di sintesi di tutta la storia della salvezza. Il fondo del cuore umano, dice il nostro orante, e non ne parla in termini generici, il fondo del mio cuore umano è stato visitato. È stato visitato. Io amo perché sono coinvolto in una relazione che determina dal fondo di me stesso tutto un nuovo impianto nel affrontare le relazioni con il resto del mondo, vicini e lontani, gli esseri umani, le cose, il passato, il futuro, quelle relazioni che danno consistenza alla mia vocazione alla vita. Ed ecco, questa dichiarazione apre il nostro salmo. Non c'è dubbio, vedete, se, come vi dicevo inizialmente, siamo dentro al passaggio dalla morte alla vita, qui abbiamo a che fare con una testimonianza che nella sua semplicità, ma nella sua immediatezza e nella sua intraprendenza è più che mai significativa, tutta da accogliere e apprezzare. Il nostro orante ce lo dice non nel senso che finalmente può dimostrare qual è il suo valore, quali sono i risultati sensazionali della sua ricerca, finalmente può vantare titoli di esemplarità per cui il resto del mondo, il resto dell'umanità dovrebbe riconoscergli un merito, un premio, una medaglia, scemenze del genere. Niente affatto. Amo perché? Perché il Signore ascolta. Ecco, ed è coinvolto in una situazione tale per cui la presenza che lo accompagna, che lo avvolge, che si è introdotta da protagonista nel suo intimo più profondo, quella presenza conferisce a tutto il suo modo di stare al mondo la modalità dinamica della gratuità. E allora qui la seconda strofa, versetti 3 e 4, aggiunge. Adesso vedete, qui fa una specie di racconto. Chi ero io? Chi ero? Ecco, da dove vengo fuori? Leggo i versetti 3 e 4. Da dove vengo fuori? Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezze e angosce, e ho invocato il nome del Signore, ecco, ho gridato, il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. E da dove vengo fuori? E vedete, ci parla espressamente di una situazione di morte, così come adesso è in grado di decifrarla, di identificarla, di denunciarla, ed è la condizione nella quale si è svolta la sua esistenza, è intrappolato dentro a una tenaglia. Qui parla proprio di una stretta, di un legame, vincoli di morte. È vero che lo stesso termine, tradotto con funi qui, è il termine che poi in altri casi serve a indicare quelle strette particolarissime che con altro linguaggio chiameremo le contrazioni della donna che nelle doglie poi partorisce. È una stretta mortale? Ma è adesso in grado di rievocare quella situazione nella quale era prigioniero di un orizzonte che lo costringeva a riproporre, vedete, quegli schemi di vita che già nel Salmo 115 erano stati illustrati in modo molto sapiente, quell'idolatria come proiezione della soggettività umana che si avvinghia a se stessa, che si avvita su se stessa, che è prigioniera di se stessa in un'autocondanna a morte. Ebbene, le doglie di un parto mi stringevano funi di morte, quella stretta, ero preso nei lacci degli inferi, mi opprimevano tristezza e angoscia, vedete, dati di ordine oggettivo, situazioni che lo intrappolavano nel suo contesto di impegno, nelle comunicazioni a cui pure doveva dedicarsi, per quelli che erano gli impegni della sua vita, ma una condizione di vita nella quale adesso si rende conto di essere vissuto come un animale in trappola. E mi opprimevano tristezza e angoscia, vedete, non soltanto vincoli che possono essere rievocati per quanto riguarda i blocchi imposti alle relazioni con il mondo esterno, ma vincoli interiori che hanno assunto, adesso lui ne parla con estrema lucidità, hanno assunto quelle forme di abbrutimento dell'animo si ripiega su se stesso, una cupezza nel cuore, nei pensieri, in quelli che dovevano essere affetti mirati a costruire relazioni positive e autentiche, ed ecco invece la cupezza che domina l'animo prigioniero di un drammatico egoismo. Ed ecco, mi opprimevano tristezza e angoscia, dice qui. Sta parlando di una malattia, vedete? È quella malattia d'amore di cui leggiamo nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 2, versetto 5. Una malattia, la vera malattia. E adesso è proprio da questa malattia che adesso constata di essere stato guarito. Ben consapevole che là si sarebbe perso in una condizione patologica dove certamente non era in grado di inventarsi da solo dei rimedi, ed ecco di là è stato tirato fuori. Il passaggio è avvenuto, ma è avvenuto veramente, non è, ripeto ancora una volta, non è soltanto un'ipotesi che rimane del tutto aleatoria, semmai vagheggiata, ma come un ideale astratto e mai realizzato. No, no, lui dice questo è avvenuto, e vedete qui ci tiene oltretutto a passare a quella invocazione in prima persona singolare: ti prego Signore salvami, perché è proprio questa relazione diretta a tu per tu, nella semplicità del grido e nella urgenza della comunicazione che gratuitamente gli ha aperto il cuore, perché ti prego Signore salvami, libera, qui dice salvami, libera la mia nefesh, libera il mio respiro, un respiro sofferente, un respiro ansimante, un respiro che tendeva al soffocamento, ed ecco un respiro ritrovato nella... possibilità di aprirsi a relazioni gratuite che scopre con commozione. E qui vedete in lui, in quel modo di rievocare in forma così essenziale ma anche così efficace il passato, raccontare così come cosa è successo nella sua vita, la grazia sperimentata di passare al tu. C'è un tu. C'è un tu che mi interpella laddove io non sono più prigioniero di me stesso, io non sono più mio, e in quell'essere non più mio sono liberato. E sono liberato per amare, sono liberato perché, ecco, c'è un tu, ed ecco con il tu che ascolta il mio grido, che raccoglie i miei gemiti, che abita nei miei silenzi e che è protagonista di questa novità che dall'interno ristruttura tutto del mio rapporto col resto del mondo, io sto imparando a vivere. E allora vedete i versetti 5 e 6, la terza strofa. Da quella malattia d'amore sono stato liberato, e la terza strofa fa riferimento a quello che è diventato ormai per lui come un insegnamento che gli consente di identificare quel tu. Tu, ti prego Signore, ti prego, salvami. Ebbene il tu, Eccolo qua, una pedagogia, questa a cui lui fa riferimento, che già ha avuto una certa evoluzione nel corso del suo cammino, è una pedagogia che lo ha aiutato e adesso gli consente di parlare di quel tu in modo sempre più qualificato, e infatti dice: buono e giusto è il Signore. Ecco, quel Signore a cui ha detto: da te dipende il mio respiro, da te dipende il fiato di cui io ho bisogno per vivere nella gratuità dell'amore. E quel tu, ecco, buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, il Signore protegge gli umili, ero misero ed egli mi ha salvato. Vedete, pochissime battute questo salmo, ma è come se avessimo a che fare veramente con lo squarcio di un vissuto che è in grado di sintetizzare in maniera così, così potente tutto un lungo travaglio e una straordinaria novità che ormai è divenuta definitiva, strutturale per lui, senza escludere, come poi adesso constateremo, ipotesi di regressione, queste non sono mai da trascurare, ma non c'è dubbio, vedete. Ecco chi è il Signore, buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, è importante anche questa affermazione, il nostro Dio, Elohenu, perché quando nel linguaggio biblico, e ne parlavamo senz'altro molte altre volte, troviamo questa espressione, il nostro Dio, abbiamo a che fare con un richiamo a una presenza che ci visita nell'intimo, che ci visita nella profondità dell'animo, nel segreto del cuore, il nostro Dio, colui che mi insegna a vivere per amore. È il nostro Dio, è Lui, è misericordioso, è buono e giusto, è Lui. E vedete che man mano che nel contesto di questo itinerario che implica una pedagogia interiore, il nostro orante ci dice: ecco chi è il Signore, quel tu misterioso più che mai, che pure mi ha visitato e sta come protagonista confermare il valore di quel passaggio dalla morte alla vita di cui sappiamo. Ebbene, man mano che questo avviene, sta parlando di se stesso qui e dice: io sono sempre più squalificato, sempre più squalificato, il Signore protegge gli umili, ero misero ed egli mi ha salvato. Già, sempre più squalificato. E vedete, questo afferma non così per un vezzo così di cortesia, io non conto niente, io sono un poveraccio, ma questo è quello che sta scoprendo, quanto più la sua vita è coinvolta in quella relazione con la presenza assoluta che gli apre dinanzi i percorsi della gratuità nell'amore. E io sono sempre più povero, ma è una consapevolezza che è ancora una volta gratificante, beatificante, consolante. Il Signore protegge gli umili, la gente semplice, anzi qui il vocabolo usato in ebraico qualche volta serve a indicare qualcuno che è un po' stupido, qualcuno che è un po' infantile, qualcuno che è un po' imbecille, come no? Dice, ma non è deprimente questa affermazione, e neanche vanagloriosa per altri versi, perché potrebbe essere pure un modo per mascherarsi così un po' scenografico, un po' teatrale, ma non è questo, è proprio così, è proprio così. Ed ecco quanto più il Signore è Lui, quanto più il nostro orante e trova la consolazione sincera e autentica di una creatura umana che non ha più niente da nascondere in quella che è la realtà effettiva, la misura che lo delimita nello spazio e nel tempo, fuori e dentro, e in quella misura una benedizione. Ero misero ed egli mi ha salvato. Questo ero misero, detto in greco con una forma verbale del verbo dalal, era proprio un essere minuscolo, ma me ne accorgo adesso, perché vedete, forse andando indietro in forma autobiografica, allora, in quel contesto, in quelle tappe della vita, probabilmente il nostro Dante faceva di tutto per contare qualche cosa, per apparire, per avere un riscontro, per essere riconosciuto come personaggio dotato di un suo valore, di un suo prestigio e così via. E invece adesso mi rendo conto che... ma è questo... dice no, significa affatto che allora sono meritevole di essere scartato dalla scena del mondo. Tutt'altro, il Signore protegge gli umili, gli ero misero, egli mi ha salvato, mi ha dato fiato, mi sta insegnando a vivere. Già, fino allora alla strofa che segue, la quarta e ultima, dal versetto 7 al versetto 9, dove in qualche modo può esplicitare quello che noi chiameremo un programma di vita. Una strada da affrontare nel corso della sua vita. Infatti leggiamo: ritorna anima mia alla tua pace, al tuo riposo. La pace qui è il riposo. Notate che qui compaiono espressioni che poi ritornano quasi alla lettera nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 11, nei versetti da 25 a 29, quando Gesù dice: se siete affaticati e stanchi, venite a me e io vi darò riposo, vi darò riposo. Perché io sono mite e umile di cuore, dice Gesù, Vangelo secondo Matteo. Bene, stando naturalmente al passaggio dall'ebraico al greco, quei versetti nel Vangelo rievocano inconfondibilmente le righe che stiamo leggendo. Ritorna, anima mia, alla tua pace, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Perché il Signore, vedete che questo beneficato è detto usando un verbo che in altri momenti serve a dire svezzare. Il Signore mi ha svezzato, ecco. E vedete, è la strada della maturità, quella che lui è in grado di intravedere ormai, la strada della vita di chi è stato coinvolto in tutto un processo generativo. Mica si è fatto da solo, mica si è liberato da solo, mica è stato visitato da solo, è proprio questa sua solitudine che è stata invece attraversata, sbugiardata, costretta a frantumarsi per come quella solitudine voleva invece restare asserragliata nella difesa e nell'affermazione di se stessa. Ed ecco, il Signore mi ha svezzato, dice. E prosegue, vedete, nel versetto 8, con... una forma verbale in seconda persona singolare. La mia Bibbia traduceva: egli mi ha sottratto, bisogna usare la seconda persona singolare qui, tu mi hai sottratto, ritorna quel tu che già era comparso precedentemente, il tu della vita. Vedete, il nostro orante ormai dà testimonianza a noi di certi suoi movimenti interiori che sono estremamente sinceri, passa dalla terza alla seconda persona singolare con molta disinvoltura, ma d'altronde è una testimonianza orante dove il suo intimo è veramente messo a nostra disposizione ed è importante che noi ne approfittiamo. Tu mi hai sottratto dalla morte, hai liberato i miei occhi dalle lacrime, hai preservato i miei piedi dalla caduta. Il tu della mia vita, vedete, liberato dalla morte, il passaggio di cui già sappiamo, con queste due ulteriori specificazioni. Il tu della mia vita, là dove io sono abituato a piangere. È il tu della mia vita là dove io sono alle prese con tutti gli attriti che rendono scivolose le relazioni con il resto del mondo, ed ecco attriti che ero abituato a trasformare in atteggiamenti difensivi, per non dire poi al momento opportuno atteggiamenti aggressivi. Ebbene, adesso hai liberato i miei occhi dalle lacrime, il pianto è addomesticato. Il pianto è rieducato, il pianto non più da connettere con il lamento di me che mi crogiolavo nelle mie delusioni, nelle mie amarezze, nelle mie sconfitte, ma il pianto è un pianto esso stesso di gioia, si può piangere anche di gioia, già, è il pianto della liberazione, è il pianto della commozione, è il pianto della gratuità, è il pianto della vita che affronta nuove possibilità di relazione nella gratuità dell'amore. E poi vedete parla di questa totalità di relazioni che adesso sono disponibili. Certamente non ha affrontato tutte le strade, certamente non ha raggiunto tutti i traguardi, certamente che no, ma hai preservato i miei piedi dalla caduta. Ecco, tu mi accompagni in maniera tale che io non arretro, che io non mi tiro indietro, che io non scivolo più per vie traverse, non mi infilo più in vicoli ciechi. Hai preservato i miei piedi dalla caduta e mi fai avanzare sempre, perché tu sei il Signore della mia vita, il Signore del mio cuore. Tu sei il maestro del mio svezzamento e dunque di quell'itinerario che mi conduce a quell'esercito della benedizione di cui già ci parlava il Salmo 115, ma è come se il Salmo che leggevamo una settimana scorsa affermasse tutto questo ancora in una prospettiva certamente autorevole, con una testimonianza certamente sincera, ma una prospettiva che rimaneva vagamente astratta. Adesso vedete il nostro Salmo 116a dà come un contenuto vissuto a quella prospettiva, il regime della benedizione, imparare a vivere nella gratuità, là dove la terra è il termine che serve a ricapitolare tutte le componenti del quadro cosmico e del quadro storico all'interno dei quali si svolge l'esistenza umana, la sua, la mia, la nostra. Ebbene, camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi, così si chiude il nostro salmo. Quella terra nella quale io mi muovo ormai, la terra che è il contesto dove tutte le relazioni sono attivate nella gratuità dell'amore, in modo da ringraziare sempre e dovunque per come sono stato chiamato alla vita e sono educato alla scuola alla scuola dell'amore, che non è appunto, come tante volte già ci siamo detto, non è una ipotesi riservata ai bambini che si preparano alla prima comunione, ammesso che sia riservata a loro, poi non lo so questo, ma è veramente la testimonianza matura, svezzata, ecco, dell'orante che sta procedendo nella strada della sua vita e sta trovando ulteriori conferme. Vedete, è un itinerario in crescita, quella novità che lo ha rigenerato in maniera così, così potente, è una novità che ancora si sta esplicitando, ancora si sta allargando, ancora si sta facendo sempre più coinvolgente per quanto riguarda la sua partecipazione interiore. Questa scoperta sempre più entusiasmante di poter benedire nella gratuità il Signore, il tu della sua vita e tutte le creature che nel tempo e nello spazio sono riferimenti insostituibili, perché la sua vocazione alla vita non è più prigioniera della morte. È una vocazione alla vita, rigenerata. In obbedienza alla presenza. A colui che è presente, in obbedienza a colui che è presente. Camminerò alla presenza del Signore, conclude qui il versetto 9, il nostro salmo, colui che è presente. Ed ecco, è alla sua presenza che la strada della vita è percorsa, in quella prospettiva di passaggio. Già acquisito e sempre rinnovato e sempre perfezionato dalla morte alla vita. Oltretutto, vedete, bisogna che concluda, quando qui leggiamo camminerò alla presenza del Signore, la terra dei viventi, la traduzione in greco di quel camminerò, traduzione in italiano peraltro corretta, non niente da dire, ma la traduzione in greco dice evaristiso, cioè lo farò contento. Ci sono poi padri della Chiesa che dicono, ma in fondo camminare alla presenza del Signore significa farlo contento, lo farò contento. Ecco, questa è in qualche modo in prospettiva la pienezza di di una vita nuova che si apre a tutte le relazioni in corrispondenza all'iniziativa di colui che è presente. Ed ecco, qual è il frutto maturo di questa vita che si apre alla relazione con tutte le creature di Dio? Fare contento il Signore vivente. E allora fermiamoci e spostiamo l'attenzione. In modo tale da riprendere contatto con il Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 11. Leggevamo domenica scorsa nel capitolo 9 il racconto del cieco nato, ex cieco nato, come ricordate. Secondo una ripartizione delle pagine che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, vi suggerivo a suo tempo di tener conto che possiamo identificare una sezione dei segni dopo il capitolo introduttivo, capitoli da 2 a 4, poi una sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 9, e adesso, dal capitolo 10 al capitolo... dal capitolo 5 al capitolo 10, la sezione delle opere, e adesso nei capitoli 11 e 12... una terza sezione all'interno della prima parte del Vangelo secondo Giovanni, perché poi dal capitolo 13 il Vangelo secondo Giovanni è tutto in qualche modo interno alla scadenza dell'ora. La prima parte fino al capitolo 12 comporta un itinerario, dal capitolo 13 è giunta l'ora. Fino al capitolo 12 tre sezioni, segni, opere, e adesso possiamo dare un titolo a questa terza sezione, capitoli 11 e 12, la sezione del viaggio. Infatti vedete che alla fine del capitolo 10 veniamo a sapere che Gesù è ritornato al di là del Giordano, capitolo 10 versetto 40, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, dunque capitolo 10 versetto 40, e il viaggio ha quella direzione che nella rivelazione biblica è sempre quella che raccoglie, orienta, fa convergere tutti gli itinerari della storia umana. Gerusalemme, la città, il tempio, il popolo, ed ecco il viaggio. Ormai vedete, Gesù è salito già a Gerusalemme, stando a quello che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, in altri momenti, ma questo adesso è il momento decisivo, è l'ultimo viaggio, quello decisivo, il viaggio, e questo viaggio attraversa la malattia della nostra condizione umana. Il fatto è che qui ci aveva condotto la sezione delle opere fino agli ultimi versetti del capitolo 10, le opere di Dio sono rifiutate. Se voi con l'occhio risalite all'indietro, versetto 31, i giudei portarono nel capitolo 10 naturalmente, i giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo e Gesù rispose loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quale mi volete lapidare? Ecco, le opere di Dio sono rifiutate. E questo vuol dire che è rifiutata la gratuità dell'amore di Dio nel mondo. Vedete, quello che Gesù affermava parlando con i discepoli in rapporto al cieco nato mendicante. No, è l'opera di Dio. è l'opera di Dio. Si tratta non semplicemente di guarire la patologia di ordine fisiologico, ma si tratta di imparare a vedere come l'opera di Dio nel mondo è opera che si manifesta come volontà d'amore nella gratuità assoluta per promuovere la vita, come Dio vuole operare per la vita nella storia umana, nelle cose del mondo, opere di Dio. Ed ecco, invece, le opere sono rifiutate, veniamo a sapere qui. Questo vuol dire che è rifiutata la gratuità dell'amore di Dio nel mondo. Come leggevamo appunto la settimana scorsa, non soltanto la cecità di colui che non ha mai conosciuto. Qui si tratta di una scelta di morte, vedete, quella cecità che nel capitolo 9 è stata denunciata da Gesù: vedi che sei cieco, vedi che sei sporco, vedi che sei imbrattato di fango, vedi che non ci vedi, vedi che non ci vedi, un gioco di parole, ma va a lavarti. Ecco, adesso qui vedete, non si tratta semplicemente di una incapacità di conoscere l'opera di Dio, ma si tratta di una vera e propria scelta di morte. E dunque il nostro evangelista Giovanni, nel corso della sua catechesi, ci ha portato a una svolta veramente, veramente angosciante. Vuol dire che è rifiutato il mistero di Dio, quel mistero che si è voluto rivelare attraverso la missione di Gesù, che è il Figlio per la gloria del Padre. Se voi ritornate sempre nel capitolo 10 al versetto 25, ancora qualche riga più indietro, Gesù risponde a quelli che lo interrogavano: ve l'ho detto, non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e quel che segue, ecco, le opere che io compio nel nome del Padre mio. Fatto sta, vedete, che qui alla fine della sezione delle opere, e siamo all'inizio di questa sezione che ci porterà fino a Gerusalemme, là dove poi scocca l'ora. Beh, vedete, tutta la missione di Gesù è mirata a rivendicare il valore della vocazione alla vita degli uomini. Questo lo sappiamo bene, e questo fin dal principio dei segni. Se voi sfogliate le pagine, ma non è necessario, basta un piccolo esercizio di memoria, dopo il capitolo introduttivo, il capitolo 2 si apre con il segno delle nozze a Cana di Galilea, e nel versetto 11 del capitolo 2 leggiamo che così Gesù diede inizio ai suoi segni in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Dunque, il principio dei segni, ossia la manifestazione della gloria di colui che, vedete, il segno delle nozze a Cana di Galilea è programmatico ed è già come una visione anticipativa di tutto il percorso che si configura come un incontro nuziale. Il figlio inviato è come sposo che è impegnato a instaurare un vincolo di comunione indissolubile. Questa è la manifestazione della gloria? Questa è la gloria di Dio, è la gloria che penetra e prende dimora nelle cose del mondo dal momento che il Figlio, nella sua condizione umana, porta a compimento questa missione. Il segno lo ha illustrato programmaticamente in maniera inconfondibile: colui che è venuto per sposare l'umanità. Già, per rivendicare la vocazione alla vita di tutti gli uomini. Ed ecco che qui, vedete, nel passaggio tra la sezione delle opere e la sezione del viaggio, incontriamo Lazzaro, il caso dell'amico ammalato che muore. L'amico ammalato che muore, malato, muore, muore. E ricordate che le sorelle si danno da fare, siamo a Betania, Gesù si trova al di là del Giordano, ed ecco, mandano a dire a Gesù, anche qui c'è un grido, e Gesù ascolta il grido, e dicono: Signore, ecco il tuo amico è malato, il tuo amico è malato. E all'udire questo Gesù disse, versetto 4, questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù afferma questo, che in questa malattia si manifesta la gloria di Dio. Ma vedete, questa malattia conduce alla morte. E Gesù afferma che così si rivela la gloria di Dio. Vedete, stando a quello che è l'orizzonte entro il quale si inserisce la nostra esistenza umana, e con criteri che normalmente utilizziamo per interpretare quello che avviene all'interno di questo nostro orizzonte, quella malattia è per la morte, è una premonizione di morte, è un anticipo di morte, come sempre ogni malattia, anche se è solo un raffreddore, in un modo o nell'altro è sempre uno di quei segnali che nella nostra esistenza umana ci rimandano all'evidenza della nostra precarietà, della nostra insufficienza, della nostra debolezza. Prima o poi moriamo, si muore, dunque quella malattia è per la morte. Un ammalato che muore, quella malattia, vedete, che riguarda Lazzaro, ma allo stesso tempo riguarda le sorelle che sono così preoccupate per quella malattia, ma riguarda la casa, la famiglia, il villaggio, le vicende di una storia piccola, locale, conoscenti, amici e parenti, ma anche una storia grande, perché questa è la condizione nella quale si riconosce la moltitudine umana che nella malattia scopre una premonizione di morte, la malattia che precipita verso la morte. C'è di mezzo il richiamo a Gerusalemme, la città poco distante da Betania, gli abitanti di Gerusalemme con tutte le istituzioni che poi dimorano proprio in quel contesto così speciale. C'è il mondo, ecco, la malattia è per la morte. E vedete, ecco Gesù l'amico in azione. L'umanità è malata. Già, ricordavo poco fa, leggendo il Salmo 116a, che la creatura umana nel cantico è malata d'amore. È la malattia. La malattia per antonomasia è l'impreparazione, l'indisponibilità, l'incapacità di rispondere a un dono d'amore. Ma è esattamente quella malattia rispetto alla quale l'orante del Salmo 116a affermava di essere stato soccorso, rispetto a quella malattia è stato curato, rispetto a quella malattia è guarito, man mano si è reso conto di quanto fosse ammalato, man mano che veniva sottratto alle conseguenze penose di quella patologia. Ed ecco, l'umanità è malata d'amore. E qui il testo che abbiamo sotto gli occhi, in questo capitolo 11, del Vangelo secondo Giovanni ci dice che Gesù ascolta il grido. Vedete già nel versetto 4, all'udire questo Gesù disse, e poi nel versetto 6, quando dunque ebbe udito che era malato, già, sorpresa, prende tempo. Versetto 6, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Dunque l'amico in azione assume un atteggiamento sconcertante e prende tempo, e lo spiega poi ai discepoli nel corso di una conversazione che segue, quando 2 giorni dopo dice a loro, i suoi discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli intervengono dicendo ma non è il caso, e invece Gesù spiega perché il nostro amico Lazzaro si è addormentato, vado a svegliarlo. Beh, se si è addormentato vuol dire che sta migliorando e la malattia non è più così minacciosa. E dice no, dice Gesù, è morto. Lazzaro è morto, dice il versetto 14, e sono contento per voi di non essere stato là. Affermazione sconcertante. E vedete che immediatamente prima Gesù nel versetto 9, in questa conversazione con i discepoli, ha affermato: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Già, Gesù ha evitato di mettersi subito in cammino per raggiungere Betania, per presentarsi al capezzale dell'amico ammalato, e invece qui afferma che quello che conta è camminare nella luce del giorno. Vedete che senza bisogno di particolari commenti siamo rimandati a quello che leggevamo nel capitolo 9, nel caso del cieco nato. La luce del giorno, già, camminare nella luce del giorno, ossia camminare in obbedienza all'opera di Dio che vuole la vita. Quello che conta, dice, non è raggiungere subito l'amico ammalato perché sta morendo, e che di fatto muore, lo stesso Gesù adesso lo afferma, è già morto. Quella malattia conduce alla morte, sì, conduce alla... Gli uomini muoiono, certo che gli uomini muoiono. Quello che conta è camminare in obbedienza all'opera di Dio nella luce, così come l'evangelista Giovanni ci ha già illustrato in tanti momenti, a partire dal prologo, l'opera di Dio che è l'opera del Creatore, che tutto ha orientato e motivato al servizio della vita. Camminare al servizio della vita. Ma intanto Lazzaro è morto. Ma l'opera di Dio nella luce, importante è questa luce. Ma intanto è morto. E allora Gesù dice: è dormiente. Dormiente. Vedete che anche a questo riguardo, qui nel versetto 11, dormiente, si è addormentato. Vado a svegliarlo. Abbiamo a che fare con un richiamo al Cantico dei Cantici, dove la creatura umana malata d'amore non regge il rapporto con il diletto nella disponibilità autentica a corrispondere al dono che riceve, ed ecco sviene, si addormenta, poi sognerà, ma è il tempo nel corso del quale il diletto veglia al capezzale della creatura amata, che non non deve essere provocato, non deve essere disturbata, viene custodito dal diletto mentre dorme. La creatura è dormiente. Già. E intanto, vedete, adesso è proprio Gesù, lui, che affronta la morte degli uomini. Lazzaro? Ma è la morte di tutti gli esseri umani che si ammalano e che muoiono. E qui adesso nel versetto 14, come già leggevamo, Gesù dice ai suoi discepoli apertamente: Lazzaro è morto, io sono contento per voi. Già dicevo un'affermazione paradossale: sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù andiamo da lui. Già, è Gesù che affronta la morte degli uomini, vedete? Qui la prospettiva non è quella di trovare un espediente terapeutico per guarire l'amico che era malato e così evitare la morte, che poi può essere rinviata, ma mai totalmente evitata, anche se qualche volta qualcuno si illude. Affronta la morte. Gesù va apposta per questo, perché l'amico è morto. E qui, vedete, abbiamo a che fare con un richiamo ulteriore al Cantico dei Cantici, quando nel capitolo 2, nel secondo poema del Cantico, nel tempo del sonno e nel tempo del sogno della creatura amata che non è stata in grado di reggere la relazione perché ammalata d'amore, ebbene, una voce, il mio diletto, eccolo, viene. Capitolo 2, versetto 8 del Cantico. Viene saltando per i monti, balzando per le colline, somiglia al mio diletto a un capriola, a un cerviato. Ecco, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso l'embrio, parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia. Una voce che risuona nel tempo dell'addormentamento, che poi è il tempo della morte. E vedete come nell'icona Gesù sta correndo, Gesù sta saltando. Vedete come è, come se fosse colto nel momento in cui compie una piccola acrobazia, mezz'aria. Non è semplicemente un viandante, o fosse anche un corridore che percorre le strade che devono condurre alla meta. No, è il diletto che corre, una corsa festosa. Dice qui: io sono contento. Una corsa festosa. Come l'icona riesce a descrivere mediante questa immagine così così insolita la strada percorsa da Gesù fino a Betania è la strada lungo la quale Gesù assume la figura di quel capriolo che salta, che compie da una vetta all'altra delle montagne, da un crinale all'altro delle colline, sue spettacolari acrobazie, la corsa. Ed ecco, adesso, vedete che qui non si tratta di un miracolo particolare, nel senso che adesso Gesù non ha affrontato la malattia di Lazzaro, Lazzaro è morto, Gesù affronta la morte nel senso che adesso Lazzaro torna in vita. Tutti poi sappiamo che Lazzaro morirà comunque un'altra volta. Lazzaro morirà un'altra volta, non c'è dubbio. Ma passerà un mese, passerà un anno, passeranno 10 anni, ma Lazzaro tornerà a morire. Ma qui non si tratta, vedete, di un miracolo particolare, così come l'Evangelista si esprime in questa pagina straordinaria. Perché? Perché qui si tratta di una rivelazione d'amore che invade la prigionia mortale di tutti gli uomini. Quella rivelazione d'amore che l'antico orante del Salmo 116a testimoniava, laddove si è reso conto di essere stato raggiunto, visitato, invaso in quella condizione di prigionia di se stesso, dove era già prigioniero di un'autocondanna a morte. Ebbene, adesso Gesù giunge a Betania. Vale la pena di dare un'occhiata agli altri personaggi che in un modo o nell'altro, vedete, non vogliono affrontare la morte, perché Gesù affronta la morte. La morte di Lazzaro, il suo amico, la morte degli uomini, di tutti gli uomini. Non solo del suo amico, che si chiamava Lazzaro in quel caso, ma di tutti gli amici che sono anch'essi nella stessa condizione di Lazzaro, tutti gli uomini che muoiono, in quanto muoiono. Ebbene, vedete, qui gli altri personaggi, che adesso passiamo rapidamente in rassegna, in un modo o nell'altro non vogliono affrontare la morte. E qui, vedete, proprio invece il diletto, il richiamo al Cantico dei Cantici, mi consente di usare questa espressione, affronta la morte della creatura amata, non accorre al capezzale dell'amico, dell'amica, della creatura amata per evitarle qualche problema che provoca disagi, patologie, nella prospettiva di una morte da tenere sempre più lontano che si può. No, qui è una questione d'amore, è una questione d'amore. Cosa vuol dire? Vedete, intanto ci sono i discepoli di Gesù, e i discepoli, notate, subito si smarcano, per dirla con un verbo che si usa in altri contesti, si guardano tra di loro, vorrebbero difendersi dal rischio, e poi interviene Tommaso e dice: ma andiamo a morire con lui, che sarebbe poi come dire: guarda che gli è venuto in mente di andare adesso in Giudea, situazione pericolosissima, volevano lapidarlo, e andiamo a morire con lui, vedete, con Lazzaro, qui moriamo tutti. E poi sostanzialmente i discepoli spariscono, non si parla più di loro per tutto il seguito del capitolo 11 fino al versetto 54. Non ci sono, a Betania di loro non si parla, se ci sono sono così in posizione di osservatori molto guardinghi. I discepoli vorrebbero difendersi dal rischio, la situazione è tale per cui bisognava pensarci prima, semmai andiamo per vedere se possiamo soccorrere la mamma, ma ormai è morto, cosa andiamo a fare? E Gesù va apposta, discepoli. Poi c'è il caso di Marta. Marta, vedete, che subito va incontro a Gesù. Marta è molto vivace, molto intraprendente, è molto attiva. Marta subito recrimina: ma mio fratello è morto, perché ma se fossi stato qui non sarebbe morto, se fossi stato qui poteva guarire, no? E Marta sposta l'attenzione verso una professione di fede ultraterrena, dice: sì io so che poi risusciterà nell'ultimo giorno, quando sarà. E poi vedete comunque Marta vivace, energica, com'è, recrimina per come sono andate le cose, non c'è più niente da fare, risorgerà in quella prospettiva finale che supera le misure del nostro tempo, e quando poi si presenta la necessità di rimuovere la pietra che chiude la tomba, quando Gesù chiede questo più avanti, vedete che Marta dice: ma no, non si può, 4 giorni e già è puzzolente, già bisogna assolutamente evitare, per Marta, un contatto con quello che è l'orrore puzzolente della morte. Marta, Maria è un personaggio ben diverso da Marta, sono sorelle, ma le sorelle sempre sono, spesso, come anche i fratelli, spesso sono piuttosto originali e niente affatto copie conformi l'uno dell'altro. La sorella Maria piange perché lei dice poi a Gesù, quando finalmente lo incontra, vedi che se fossi stato qui non sarebbe morto mio fratello. Questo l'ha detto Marta. In greco c'è una differenza che la nostra traduzione non coglie, perché dice: non sarebbe morto per me il fratello, non sarebbe morto per me. Perché? Cosa è successo? È successo non semplicemente che è morto mio fratello, lui è morto, ma sono morta io appresso a lui. È Maria che parla così, infatti sta piangendo, non si muove, è un lutto insanabile il suo, perché Maria sperimenta la morte dell'amore. È morto mio fratello, è morto l'amore, ed è morta lei appresso a quello che adesso sta sperimentando come un amore inutile. Ha amato tanto suo fratello e adesso fratello è morto, ed è morto l'amore per suo fratello, ed è morta lei appresso a suo fratello. Poi ci sono, vedete, i visitatori, gli ospiti, gli amici, quelli di Gerusalemme, quelli che poi vengono citati alla fine del nostro brano evangelico e anche nei versetti che il lezionario domenica prossima non ci propone, dal versetto 46 a seguire, quando quelli che si trovano a Betania in quell'occasione si recano poi a Gerusalemme, informano le autorità, e le autorità discutono del fatto, perché bisogna oggettivare la morte altrui. Questa è l'atteggiamento di questi altri personaggi ancora, quelli che già si sono recati a Betania per servizio, una visita di convenienza in questi casi, un comportamento corretto, comprensibilissimo, ma bisogna oggettivare la morte altrui. E poi vedete, proprio nella morte altrui, le autorità di Gerusalemme decideranno che bisogna così trovare l'espediente per rinviare la propria morte. Dal versetto 46 al versetto 50 la discussione che avviene a Gerusalemme tra le autorità, è successo a Betania quello che sappiamo, allora bisogna stare attenti perché interverranno i romani per un motivo di ordine pubblico, vedi che qui distruggeranno il luogo santo, la nostra nazione, e allora interviene Caifa, versetto 49, che è il sommo sacerdote di quell'anno, e dice: ma voi non capite nulla, non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Dunque, per rinviare la morte propria, per difendersi dalla morte, conviene isolare la morte in un caso unico e particolare. Bisogna la morte sia circoscritta entro una scadenza inevitabile, ma in quel caso che isolato garantirà invece la sopravvivenza altrui. Dunque bisogna che lui sia condannato a morte, ed è questa la decisione che viene presa, vedete, nel versetto 53. Da quel giorno dunque decisero di uccidere Gesù. La decisione di condannare a morte Gesù nel giorno di Lazzaro. Già, vedete la reazione, il comportamento di questi personaggi, con diverse figure che qui sono state descritte in modo un po' sommario, ma fino a quella figura di massima autorevolezza che è il sommo sacerdote Caifa, che si comporta con l'autorità di un profeta, che dichiara la necessità di isolare il colpevole nella morte, che muoia lui, perché così possiamo vivere noi. Non si vuole affrontare la morte degli uomini. E vedete che qui l'unico che è davvero in sintonia con Gesù è proprio il morto, Lazzaro. È l'unico che adesso è chiamato e risponde. L'unico che è in sintonia con Gesù, colui che è già morto, colui che nel suo morire sta incontrando l'amico, che è Gesù. E intanto, vedete, Gesù è già condannato a morte lui. Guardiamo bene Gesù, cosa succede qui nel racconto evangelico, il fremito di Gesù, versetto 33, poi versetto 38, Gesù è agitato, protesta, turbamento nel versetto 33, poi le lacrime di Gesù nel versetto 35. Gesù scoppiò in pianto, versetto 35, Gesù. E quindi il grido di Gesù, che è conseguente al suo ringraziamento filiale rivolto al Padre, vedete il versetto 41? Tolsero dunque la pietra, Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato, sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E vedete che il ringraziamento al Padre è antecedente al grido. Lazzaro vieni fuori, non è conseguente al fatto che Lazzaro venga fuori dal sepolcro, è antecedente, è interno a questa gratitudine con cui il figlio risponde al Padre, che adesso è instaurato questo rapporto di indissolubile comunione tra Gesù e Lazzaro, l'ammalato che muore, e Gesù muore, lui, come protagonista di quell'atto d'amore che realizza ormai un vincolo di comunione indissolubile con ogni essere umano che muore. Per dare la vita a Lazzaro, muore Gesù. Vedete che qui la pagina che stiamo leggendo non è semplicemente la rievocazione di un episodio straordinario in occasione del quale un morto resuscitò, perché poi è rimorto. Qui quello che l'Evangelista Giovanni ci sta dicendo è che per la vita di Lazzaro, che è un uomo ammalato che muore, muore Gesù. E per ogni essere umano che si ammala e che muore, Gesù è l'amico che condivide la morte. Vedete, il fatto è che per dare la vita a Lazzaro, Gesù viene condannato a morte. Ed ecco l'amicizia che invade la morte di tutti gli uomini. Gesù affronta la morte. e l'affronta in questa gratuita e purissima motivazione d'amore. Fa sua la morte degli uomini che si ammalano e che vengono meno e che si consumano. È l'amicizia che invade, vi dicevo, la morte di tutti gli uomini. Quello che l'orante del Salmo 116, versetto prima parte, diceva a modo suo con richiami ai passaggi del suo vissuto, da parte sua Lazzaro morirà un'altra volta, lo sappiamo bene, ma ormai è la condizione mortale degli uomini che è invasa dalla rivelazione di una comunione nell'amore più forte della morte. È il Cantico dei Cantici, che giunge esattamente a questa proclamazione ricapitolativa di tutto. Un amore più forte della morte. Vedete, qui non è attivata una procedura terapeutica per cui l'ammalato guarirà, o addirittura non morirà. Sì, a un certo punto... vedete, tutti i personaggi presenti in questa narrazione ci girano attorno, ma a un certo punto c'è la morte, è inevitabile, comunque sia, certo, ma è proprio un amore più forte della morte. Non è l'amore dell'amico che evita la morte, che la circoscrive, la contiene, la esclude, ma la affronta, la invade, fa di quella morte la testimonianza definitiva di una volontà d'amore che corrisponde all'intenzione originaria del creatore. La storia fatta dagli uomini è il teatro di una grandiosa e tragica impresa, vedete, ma lo sappiamo bene. Il fatto è che non è così facile e comodo parlarne, ma quell'impresa per cui si vuole contenere la morte entro una condanna alla solitudine, che poi è il discorso di Caifa, che muoia solo, che muoia lui, quando di fatto così vanno le cose e Gesù viene condannato a morte. Ma è proprio quel suo modo di morire che rompe il vincolo della solitudine, è proprio quel suo modo di morire che instaura un vincolo di comunione universale. Là dove l'iniziativa umana vorrebbe isolare la morte dentro al circuito, dentro al recinto, dentro alla condanna, alla solitudine, l'amico fa di quel suo modo di morire il fondamento di una comunione indistruttibile, irrevocabile, comunione d'amore che ha una potenza generativa che riduce la stessa morte obbediente obbediente alla vita. Tra l'altro vedete che ci sono anche studiosi che, leggendo il testo che abbiamo anche noi sotto gli occhi, quando Gesù afferma a Marta: vedi, ma io sono la risurrezione e la vita. Cosa vuol dire? Dichiarazione che seguisse una logica comprensibile secondo i nostri criteri dovrebbe dire: vedi, c'è la vita, poi c'è la morte, ma poi ci sarà la risurrezione. Invece Gesù dice: io sono la risurrezione della vita, la risurrezione viene prima della morte. La risurrezione viene prima. Per cui Gesù stava già dicendo a Marta: vedi che qui per ogni uomo che si ammala e che muore c'è l'amico. E questa relazione con l'amico già ristruttura dall'interno quello che è il cammino nella condizione umana nel corso della storia, dove tutti personalmente ci muoviamo. L'orante del Salmo 116 ha a suo modo la strada della vita, che già è intrinsecamente segnata da quell'appartenenza alla comunione con l'amico, che nel suo modo di morire ha dimostrato che la morte non è più condanna alla solitudine e alla sconfitta. La morte è strumento reso docile al servizio di una di un nuovo disegno che si compie nella storia umana come edificazione di una famiglia senza più impedimenti. Infatti vedete che qui Gesù, amico degli uomini, fa del suo modo di morire per un puro motivo d'amore, come ho detto e ripetuto, l'evento in cui tutta la storia umana ritrova il fondamento dell'unica famiglia in cui si raccolgono tutti i figli di Dio dispersi. Vedete, nel versetto 51 del nostro capitolo 11 leggiamo che questo però Caifa non lo disse di suo, ma essendo sommo sacerdote profetizzò dall'insaputa, dicendo quel che leggevamo, per cui Caifa ci tiene a condannare Gesù a morte, chiuderlo nella solitudine della morte, perché se lui muore solo, e invece quel suo morire, ecco qui, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, certo, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Unica famiglia in cui si raccolgono tutti i figli di Dio dispersi, ossia tutti gli uomini che muoiono. Per questo anche noi, che pure siamo esperti nelle lacrime, esperti anche nelle cadute, come leggevamo nel Salmo 116a, anche noi ci prepariamo a morire mentre già camminiamo alla presenza del Signore e già scopriamo di essere in grado di amare e di fare di questo nostro cammino nella terra dei viventi l'atto che celebra la gloria del Dio vivente. Siamo in grado di farlo contento, siamo in grado di attraversare la scena del mondo portando già in noi il segno inconfondibile di questa amicizia che ecco. Ci conduce fino alla morte per la pienezza della vita. Ma fermiamoci qua. E allora rileggiamo insieme il Salmo.